Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, nel vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura, ma subito Gesù parlò loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena salite sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: tu sei veramente il Figlio di Dio. Parola del Signore.
Sembrano due racconti, quello della prima lettura tratto dal libro dei Re e questo tratto dal Vangelo di Matteo, due racconti che presentano due episodi occasionali. Due episodi occasionali in cui appunto accadono delle cose che con l'immaginazione possiamo abbastanza rappresentarcele. Elia sta nella caverna, esce, deve parlare con Dio, fa questa triplice esperienza del vento, del terremoto, del fuoco. Adesso la spiegheremo e poi finalmente entra in relazione con l'Onnipotente. Dall'altra parte invece un episodio che ci sembra solo un grande prodigio, un grande miracolo, molto bello a guardarsi così nella sua, nella nostra capacità immaginativa, ma poi dopo non si capisce bene che cosa possiamo mutuare da questo episodio, che è appunto Gesù che cammina sulle acque. Ma andiamo a guardare, entriamoci in punta di piedi come faremmo con la contemplazione di un mistero che è destinato a manifestare la sua bellezza, a far sentire il suo profumo e ad entrare dentro la nostra vita, dentro i nostri pensieri, le nostre logiche purtroppo malate, incapaci, povere, eccetera, eccetera. Allora vediamo questo episodio del Vangelo. Gesù, appena congedata la folla, sta per recarsi insieme ai discepoli, ma dice ai suoi: seguitemi dall'altra parte, vi raggiungerò dall'altra parte del mare di Galilea. Mentre questi montano sulla barca, Gesù se ne va in un posto isolato a pregare. Che effetto che produce questa espressione anche solo alla nostra immaginazione? Pensare a Gesù che se ne stava da solo a pregare. Mentre per noi la possibilità di entrare a pregare è l'invito ad entrare in un momento difficile, dove la preghiera diventa un peso, dove produce noia, nausea, stanchezza, difficoltà, sentiamo invece che Gesù si reca a pregare e quasi pieni di curiosità anche noi ci sporgiamo su questa sponda della storia sulla quale viviamo per vedere che fa Gesù quando va a pregare da solo. Cioè, se ci sarebbe da immaginarselo, questo Figlio di Dio che ha preso la nostra carne umana, che si ricollega in qualche modo a questa comunione trinitaria, nel movimento privilegiato in cui si distacca dalla storia apparentemente, per parlare con il Padre e con lo Spirito, per ritrovare quell'armonia trinitaria che è anche alla radice e alla base del progetto di salvezza che Dio ha per gli uomini, come dire la fonte che scaturisce dal cuore di Dio e che dice agli uomini quali sono gli itinerari percorribili, quali sono le vie possibili, quali sono le logiche utilizzabili per smetterla di ragionare da schiavi e cominciare a ragionare da uomini liberi. Tutto ha origine in questa realtà trinitaria. Dunque Gesù, quando lascia gli altri, non si sta isolando, non si sta appartando, sta solo contemplando questa identità che lo connota interamente, totalmente. Poi la storia dei discepoli. Qual è la storia dei discepoli? È la storia di uomini che tornano sulla barca. Per molti di loro era stata la loro stessa vita, ci avevano passato le ore più difficili sulla barca, quando pescando sul mare di Galilea, magari tutta la notte senza aver preso nulla, poi si trovarono così attoniti, sbigottiti sulla riva, a sentire quest'uomo che ha detto loro, che diceva loro: venite, vi farò pescatori di uomini, prendete il largo, gettate le reti, caricate le barche di questo prodotto meraviglioso che io sto per versare dentro la povertà della vostra esistenza. Erano stati veramente presi da questa voce e tornano sulla barca. Ricorda loro quella che è la vita. Se tu hai fatto mai un ritiro spirituale o sei andato da qualche parte a pregare, tutte le volte che sei tornato, per dire così, tutti i lunedì della tua storia somigliano a questa barca, che è sempre la stessa, che è sempre inadeguata, che è sempre molto stretta, che è sempre molto problematica. Una barca che facilmente si trova, come la tua vita, a lottare contro il mare in tempesta. Tu prendi la lunedì come se fosse un giorno in cui ricominciare la tua settimana, la tua esistenza, e già si increspa l'acqua, e già si rende difficile il tempo, e già le relazioni con gli altri si complicano, e già tu cominci a disperare che quello che hai appreso la domenica, che quello che hai ascoltato nella liturgia della domenica possa perdersi, o che hai ascoltato nel ritiro, negli esercizi spirituali, dove ti pare, dove hai sentito il profumo meraviglioso di Dio che si è mostrato attraverso il suo Cristo. Allora dici: ma potrà lo Spirito seguirmi fino in questo tempo quotidiano della settimana in cui io invece sperimento abiezione, solitudine, morte, difficoltà, eccetera, eccetera? Questa è la condizione degli apostoli. Mentre si trovano in questa difficoltà, ecco che Gesù gli viene incontro camminando sul mare. È bellissima questa immagine. Bellissima, ci ricorda quello che Dio è venuto a inaugurare, e noi lo diciamo spesso anche in avvento, usando Isaia: è venuto a spianare le strade, è venuto a colmare le valli, ad abbassare gli ostacoli, a toglierli anzi, per raggiungerci dove? Nei nostri ritiri privilegiati, nei nostri momenti di spiritualità, nei luoghi dove noi pensavamo di ospitarlo, no, là dove lui voleva essere ospitato, cioè dentro la realtà della storia quotidiana, la storia quella che è fatta di contraddizioni, di speranze, di paure, ma anche di grandi passioni, anche di grandi desideri, tra tutti il desiderio di vita eterna che non ci abbandona mai, anche quando vediamo intorno a noi, dentro di noi, la morte, la vecchiaia, il male avanzare sempre più tenacemente. Allora, in questa realtà, Gesù, la sua parola, cammina sul mare, cammina su questa impervia realtà della storia, e ci raggiunge, e tu la vedi e dici: oddio, ma questa parola che cos'è? È un fantasma, non me l'aspettavo di trovarla qui. Sì, avrei pensato di trovarla, che ne so io, a dov'è che va la gente adesso facendo molti chilometri, a San Vario di Santiago
di Compostela,
sapete tutti, a fare che? A perdere i chili. Pochi quelli che fanno questo itinerario come un itinerario di conversione, come un movimento plastico che dice il desiderio di raggiungere Dio, e di questo tante altre cose. Allora, avevi dato il tuo appuntamento a Dio là e ti accorgi con stupore che Dio invece viene a incontrarti proprio qua, proprio quando prendi la macchina la mattina per andare al lavoro, proprio quando torni a casa, proprio tua moglie, il tuo marito, sempre gli stessi, piccola storia, quella proprio dove tu pensavi che Dio là non sarebbe potuto entrare, se ci fosse entrato non ci sarebbe rimasto, perché tu vuoi scappare da quella storia. Allora i discepoli chiedono a tutti, vedono Gesù che cammina e dicono: se sei Gesù, se sei proprio tu, perché pensavano che fosse un fantasma, se sei proprio tu, comanda che il mare e le acque, che io possa camminare sulle acque, dice San Pietro a Gesù. E Gesù dice: bene, vieni, cammina sulle acque, guardami, guarda quello che io sto venendo a fare per la tua vita. Non guardare le acque, non guardare che la storia è impossibile. Il demonio ti ha convinto che la storia è una morsa per le cose dello spirito. Ti ha convinto che la storia è la negazione pratica e oggettiva della legge di Dio. E che dunque non ci dovrai fare niente, dovrai solo soccombere. Bene, Gesù dice: guarda, io ti vengo a cercare, metto sulle tue labbra, nel tuo cuore, la parola vera, quella che ha la capacità di non farti affondare. Solo credi a questa parola. Accogli questo invito, consenti a questo progetto, io te lo spiegherò, te lo illustrerò, te lo farò conoscere. Beh, qualsiasi uomo come Pietro farebbe la stessa cosa, cioè lascerebbe presto la barca e si metterebbe a camminare anche su questa instabilità manifesta e oggettiva. Ma la tentazione dell'uomo è sempre la stessa, è cominciato così all'inizio con Adamo ed Eva. L'uomo, quando comincia a camminare sulla storia, si ferma. Smette di guardare Gesù e dice: ma forse cammino con le mie gambe, ma forse sono io, ma forse non è Gesù, ma forse basta a me stesso. Guarda i suoi piedi, guarda il mare, guarda quanto è difficile andare avanti, procedere. Si spaventa e affoga dentro la contraddizione della strada. Allora Gesù lo rialza e dice: uomo di poca fede, ma perché non hai fissato lo sguardo su di me, come dice la lettera agli Ebrei, che sono l'autore e il perfezionatore della fede, che sono quello che ha stabilito che questo è il luogo per incontrarti e che tu sei l'eletto che io voglio incontrare. Non ho deciso di incontrare personaggi di qua, ho deciso di incontrare te e di dire una cosa a te, buona per te e per la storia intorno, in questo momento, in questo luogo. Non è troppo tardi, non è troppo presto, non sei troppo giovane, troppo vecchio, troppo malato, troppo sano, non sei troppo qualche altra cosa. Sei la persona, l'uomo che io ho pensato di raggiungere in questo tempo per fare le cose che io ho stabilito per questa generazione. Cosa aspetta di fare all'uomo? All'uomo è chiesto di avventurarsi con abbandono confidente, nell'umiltà, questo appuntamento con Dio. Come fu detto ad Elia, un racconto purtroppo estrapolato da tutta la storia che lo ha preceduto: Elia è un uomo come te, un uomo che ha fatto tanti tentativi, che ha scommesso su una cosa, poi su un'altra, là dove Dio gli aveva detto di scommettere. Elia l'aveva fatto, aveva vinto, ma gli uomini non gliel'hanno riconosciuto. Se ne va triste Elia, se ne va triste come te ne vai triste tu, che hai sperato e non sei stato ascoltato, che hai pregato e non pensi di essere stato esaudito, che hai nutrito la fede ma sei ancora solo, sei ancora oppresso, sei ancora a fare guerra con le tue difficoltà, sei in un mare di tempesta. Allora Dio dice ad Elia: Elia, io voglio parlare, e lo rimette dentro una caverna. Elia, da questa caverna, come l'utero della madre, come dice Gesù a Nicodemo quella notte in cui gli racconta che è necessario ritornare e nascere di nuovo, mette Elia dentro la caverna, gli dà la possibilità di rifare un'esperienza per giocarsi nella storia. Allora Elia esce da questa caverna, entra a combattere contro le difficoltà evidenti che sono il vento, il fuoco e il terremoto, cioè tutti i pensieri vorticosi, tutti i frammenti delle tue interpretazioni che non costruiscono nulla, il fuoco delle tue passioni che non ti ha portato mai da nessuna parte e che si è spento sempre lasciando una gran puzza di bruciato, il terremoto che ti ha impedito di camminare su una via certa, quel terremoto che ti ha fatto andare via da casa perché hai pensato di non amare più tua moglie o di non amare più tuo marito, quel terremoto che ti ha fatto mancare la stabilità sulla quale invece potevi veramente costruire una vita autentica con Dio che ti ci aveva chiamato e che ti ci voleva salvare. Questa è la storia di Elia, questa è l'angoscia di Elia. Elia ha una virtù, quella della la capacità di sopportare, di sostenere questa lotta e di entrare nel vento, e dice la scrittura, ma Dio non era nel vento, e di entrare nel terremoto, ma Dio non era nel terremoto, e di entrare nel fuoco, Dio non è nel fuoco, per attendere che finalmente si crei questo momento di brezza soave e leggera, questo tempo di silenzio in cui Dio finalmente parla al cuore dell'uomo, parla al cuore di Elia e gli consegna il progetto nuovo per una umanità nuova. Questa è la parabola buona per tutti, amici miei. Questa è la logica dentro la quale si muove Dio e che vuole inaugurare sempre con tutti gli uomini in ogni circostanza per i motivi che Egli ha stabilito fin dai secoli eterni. Se tu ti sentissi troppo lontano o troppo qualche altra cosa, guarda alla realtà del Cristo, che non ha disdegnato assumere la tua stessa carne, cioè si è vestito con la tua corazza pesantissima, che è quella della vita, del dolore, della sofferenza, per mostrarti che in questa via si apre il varco della meraviglia della realtà trinitaria, della meraviglia del progetto di Dio, del suo amore per gli uomini, la possibilità di realizzarlo e di fare festa dentro un progetto nuovo e un mondo nuovo. Guai agli uomini che dicono che il mondo va alla rovina, guai agli uomini che dicono che non c'è più niente da fare. Noi, l'ho ripetuto tante volte, siamo quelli del vino nuovo, del vino migliore versato alla fine, quelli che nutrono la speranza perché sanno che il Signore, camminando sulle acque della storia, verrà a incontrarci e a risanare le nostre ferite. Sia lodato Gesù.